Newsline Sera.
18.45 in punto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Questa è la newsline serale di Controradio con le notizie, i fatti del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Cominciamo con la cronaca, al momento non ci sono fermi, domani ci sarà l'autopsia, così all'Anza il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, in merito alle indagini sull'assalto al pullman di tifosi di Pistoia Basket e alla morte di uno degli autisti dopo il lancio contro il mezzo di pietre e mattoni. Gli investigatori della polizia, secondo quanto si è appreso nel primo pomeriggio, stanno compiendo accertamenti, analizzando video e celle telefoniche nel tentativo di risalire agli autori della violenta aggressione costato la vita a Raffaele Marianella, il 65enne originario di Roma ma residente a Firenze, che accompagnava l'autista del pullman dei tifosi di Pistoia. Ci sono una decina di sospettati tra gli ultras della curva della Sebastiani Basket Rieti, alcuni dei quali sono già noti alle forze dell'ordine e anche militanti di movimenti di estrema destra. Alcuni sono stati sentiti dagli investigatori della Mobile e della Digos già la scorsa notte, altri anche questa mattina. Intanto il PM che coordina le indagini, Lorenzo Francia, come ha confermato all'Anza il procuratore Auriemma, ha disposto l'autopsia che sarà compiuta domani per accertare le cause della morte di Marianella. Quindi secondo quelle che sono le indiscrezioni, ci sono una decina di sospetti, come detto, alcuni appartenenti all'area dell'estrema destra di Rieti, tifosi della cosiddetta curva Terminillo che segue appunto la Sebastiani Rieti. Secondo gli investigatori e secondo quanto appreso dall'Ansa, sempre peraltro, alcuni elementi forse decisivi per la ricostruzione di quanto accaduto ieri sera sulla superstrada Rieti Terni, dove il pullman con a bordo 45 tifosi di Pistoia Basket è stato assaltato con pietre e mattoni causando la morte di Marianella, sarebbero emersi da alcune chat WhatsApp in cui si farebbe riferimento ad una spedizione punitiva pianificata da almeno 3 tifosi della Sebastiani Basket, ora sospettati appunto di aver partecipato all'azienda. Questo per quanto riguarda le indagini che si stanno naturalmente svolgendo, di cui qualora ci fossero ulteriori novità vi renderemo conto. Per quanto riguarda invece le valutazioni, i commenti che si inseguono a tutti i livelli praticamente da questa mattina, sentiamo in diretta Chiara Brilli.
Sì, Domenico, c'è sgomento, ci sono attestati di condanna, minuti di silenzio, attese naturalmente per l'esito dell'inchiesta, ma anche un campionato che andrà avanti con le partite del Rieti a porte chiuse fino al termine delle indagini. È questa infatti la decisione del Consiglio straordinario della Federbasket, convocato d'urgenza dopo l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket con l'uccisione del secondo autista del mezzo. Ha partecipato alla riunione il presidente del CONI, Buonfiglio, il quale ha chiesto che sia dato un forte segnale che le logiche delinquenziali non entrino non solo nel basket ma nell'intero sport. Nella notte è arrivata anche una nota della Sebastiani Basket Rieti, che ha deciso che in senso di rispetto verso la vittima e i suoi cari osserverà silenzio stampa a tempo indeterminato. La Regione Lazio ha invece annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento a difesa dei valori di civiltà e legalità calpestati da questo gesto inaccettabile. Il Pistoia Basket ha annunciato la sospensione per la giornata di oggi di tutte le attività non legate all'ordinaria amministrazione dei propri uffici in segno di rispetto per il dolore della famiglia Marianella, alla quale la società ha rinnovato la propria vicinanza. Il gruppo di tifosi della Baraonda biancorossa, che si trovava a bordo del pullman colpito dalla sassaiola, ha espresso tutto il proprio dolore per la tragedia. Ho visto nei loro visi lo sconforto per le scene strazianti a cui avevano assistito, ha detto l'assessore allo sport del comune di Pistoia Sabella, che la notte scorsa è andato ad accoglierli. La Federazione Italiana Pallacanestro, nel dirsi addolorata per la morte dell'autista, parla di vittima dell'insensato atto compiuto ai danni del bus. La FIP seguirà con la massima attenzione gli sviluppi giudiziari per assumere conseguenti provvedimenti. E non sono mancate le condanne politiche, a partire dalla Premier Meloni, che in una nota ha espresso profondo cordoglio alla famiglia della vittima, chiedendo che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati individuati e assicurati rapidamente alla giustizia. Il governatore della Toscana Gianni parla di un gesto gravissimo e inaccettabile che colpisce tutta la nostra comunità sportiva. Un atto criminale che ci lascia increduli, aggiunge il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. Minuto di silenzio in consiglio comunale a Firenze, dove la sindaca Funaro ha parlato di violenza cieca e intollerabile. Quello che è successo, ha ribadito, non ha niente a che vedere con i valori dello sport. ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori di Confindustria, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Raffaele Marianella, un episodio inaccettabile che colpisce l'intero comparto del trasporto con autobus, dichiara Biscotti, presidente di ANAV. Quanto accaduto ieri sera a Rieti è assurdo e sconvolgente anche nel basket, in quella che è sempre stata un'oasi di serietà e rispetto. È arrivata la barbarie di certi criminali, non si può assistere fermi e inermi a queste sciagure, ha ragione il ministro Abodi, non si può morire così, non è possibile, si legge in una nota di Felice Romano, segretario generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, che lancia un appello. I ragazzi che si sono prestati a questo assurdo e vile atto di vigliaccheria umana escano allo scoperto, chi ha solo partecipato con lo sguardo a questo vile attentato abbia la forza di parlare, ma soprattutto gli adulti, i genitori che solo sospettano qualche collusione dei propri figli, agiscano, parlino. Intanto il PM che coordina le indagini ha disposto l'autopsia, che sarà compiuta domani per accertare le cause della morte dell'autista 65enne residente a Firenze. A te la linea.
Grazie. E dunque Raffaele Marianella aveva 65 anni, come abbiamo detto, era di origine romana e risiedeva però a Firenze. Si trovava seduto a fianco del collega che guidava, il conducente, quando una delle pietre scagliate contro i pullman ha sfondato il parabrezza. Lui è stato investito in pieno, i soccorritori hanno provato a rianimarlo, all'arrivo però le condizioni erano apparse già gravissime. Il 65enne lavorava da qualche mese per l'azienda di trasporti Jimmy Travel, che ha sede allo Smannoro, proprio a Firenze. L'ANSA ha raggiunto un collega di Marianella che ha detto Raffaele non era un autista, perché al momento non poteva guidare, era più un accompagnatore, un insegnante al lavoro, e ha aggiunto non c'era nemmeno necessità perché bastava un autista, lui era andato per fare compagnia, per aiutare, insegnare le strade, vedere come si fa di notte, insomma meglio in due se c'è la possibilità. Questo è uno dei temi, no? Capire a che titolo fosse lì Marianella, anche in quali condizioni lavorasse. In ogni caso, quello che accade al settore dei trasporti è spesso caratterizzato anche da situazioni di oggettiva difficoltà. Su questo interviene la CGIL, che dice si tratta, quello accaduto è un vero e proprio atto criminale contro il mondo del lavoro. Chiediamo alle autorità di individuare rapidamente il responsabile. Questa è la dichiarazione della CGIL di Roma. E peraltro però c'è un tema anche di sicurezza, ne abbiamo parlato con Monica Santucci della Filt CGIL Toscana.
Ma intanto ovviamente noi siamo sbalorditi ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia della vittima, del lavoratore che è rimasto ucciso, ai suoi colleghi e anche a tutti gli autisti e le categorie che noi rappresentiamo dei trasporti, perché in questo momento c'è effettivamente sgomento. E, insomma, è una vicenda molto particolare che vede un'ennesima morte sul lavoro e in questo caso appunto di un autista di autobus.
Ecco, voi avete capito meglio l'inquadramento di questa persona, perché pare lavorasse da pochi mesi presso questa ditta e in realtà non avesse nemmeno la patente per guidare l'autobus, secondo quello che ha dichiarato un collega.
Allora, noi non conosciamo, diciamo, l'azienda in questione, è un'azienda comunque toscana, è un'azienda che svolgeva un servizio di noleggio per conto appunto di questa azienda di trasporti. Non stiamo facendo anche noi, insomma, qualche tipo di approfondimento. Questo è un settore molto particolare nel quale c'è una grande carenza di autisti. Io ho capito che questa persona faceva il secondo autista rispetto a questa azienda, però ecco, non conosciamo la dinamica, non è un'azienda che noi conosciamo, è appunto un'azienda di autonoleggio. Quello che sappiamo è che questa persona in quel momento insomma non stava guidando, era di supporto all'autista e quindi insomma queste sono tutte le notizie che a noi in questo momento sono giunte.
Chiaro, poi c'è anche una riflessione forse sul fatto che appunto a 65 anni una persona si trovi da pochi mesi a fare un nuovo lavoro in un'età in cui forse dovrebbe andare in pensione, no?
Assolutamente, però purtroppo non è ancora un'età in base appunto alla riforma della legge sulle pensioni, non è detto che sia un'età nella quale necessariamente si possa essere messi in quiescenza. Ed è vero quello che ti dicevo prima, cioè il fatto che questo mestiere è un mestiere sempre meno svolto dai più giovani. C'è un grandissimo ricambio dentro la categoria degli autisti del trasporto pubblico locale, ma anche noleggio, e quindi è vero anche che c'è appunto un grande ricambio di personale, una grande mobilità dentro il settore, perché purtroppo appunto è un mestiere che non è molto ben retribuito, non è un mestiere purtroppo anche sicuro. Questa è una vicenda, diciamo, che culmina con una morte, ma noi in questi mesi purtroppo abbiamo assistito anche a tante aggressioni nel settore, quindi è un settore nel quale difficilmente si trovano lavoratori disposti appunto a lavorare, sia nel settore che è più attinente al trasporto pubblico locale, ma anche nel pezzo del noleggio.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, per la precisione della questione della patente non è chiarita, certamente il collega interpellato all'ANSA dice testualmente: non era un autista perché al momento non poteva guidare, era più un accompagnatore, un insegnante al lavoro. Bisogna capire poi se queste informazioni riferite dall'ANSA sono veritiere, corrette o meno, e a cosa si riferisse appunto il collega quando diceva che non era un autista perché non poteva guidare al momento. Veniamo alla politica. Le elezioni regionali hanno aperto un caso politico a Firenze. Gianni ha vinto bene, il campo largo anche, il PD a livello toscano si è confermato sui livelli del 2020, ma a Firenze, nel capoluogo, i Dem hanno fatto segnare solo un 27,7%, quindi sostanzialmente un 7% in meno di consensi, molto lontano peraltro anche dalle percentuali consuete. Ne abbiamo parlato con alcuni ospiti in uno speciale che trovate anche in video su controradio.it, dove ci siamo chiesti anche se la sindaca di Firenze, Sara Funaro, dovrebbe rimettere mano a solo un anno alla sua formazione, peraltro alla squadra di governo della città. Sentiamo le risposte di Federico Gianassi, parlamentare del Partito Democratico, Andrea Ceccarelli, segretario del PD di Firenze, Emanuele Caporaso, sindaco di Lastrossigna, e Alessio Gaggioli del Corriere Fiorentino.
Attenzione rispetto, come dire, all'apertura di una nuova fase, a pensare di risolverla con un cambio, con io credo più che sia molto interessante il posizionamento che ha assunto Sara Funaro, con coraggio e con immediatezza, forse, come dire, assumendosi una responsabilità politica che a mio giudizio nemmeno necessariamente c'è, perché poi sulle regionali si vota,
un'altra cosa,
come dire,
chiaro,
con una propensione, certo, diversa alle dinamiche della città. Ma quello che c'è da fare, io dico senza ansie, senza, come dire, grandi preoccupazioni, mettere in campo una fase nuova, aggiungo, a tutti i livelli, per rilanciare con più protagonismo il PD. È più facile farlo quando si è vinto. L'importante è che, ripeto, tra qualche settimana non torniamo tutti negli impegni straordinari che ognuno di noi deve condurre dalla mattina alla sera,
facendo finta di niente,
abbandonando più la dimensione, chiaro, del quadro generale. Non mi pare che il tema sia cambiare un assessore o due assessori, insomma, ecco.
Chiarissimo, onorevole Gianassi.
A mio giudizio, l'autorevolezza, la forza e il radicamento per mettere in campo quello che lei ha detto di voler mettere in campo.
Ma io in realtà sono d'accordo con Gianassi, è un tema che sta in capo alla sindaca, non credo sia questo il tema. I congressi ci sono la scadenza naturale, non è che si fanno per via del risultato avuto nelle recenti elezioni, e quindi ovviamente quella è la sede dove dibattere, dove confrontarsi su quello che deve essere il PD anche nel futuro e la presenza in città appunto dello stesso partito.
Vorrei allargare ancora di più lo spettro, e cioè dire: la Toscana è diciamo la prova comprovata che affinché il campo largo funzioni il PD deve stare abbondantemente sopra il 30%. Quindi questo tema noi ce lo dobbiamo porre a livello nazionale. Lo sforzo che abbiamo fatto mettendo insieme il campo largo, sacrificando anche, diciamo così, un po' il nostro spazio, se deve avere la finalità di portare questa coalizione a essere antagonista del centrodestra nel 2027, dobbiamo partire dal punto di partenza che affinché funzioni il PD deve stare sopra il 30% a livello nazionale. E su questo tema bisogna avere un confronto per capire come riuscire a riportare il PD a livello nazionale sopra questa soglia.
Credo che, tornando a Firenze, alla domanda che facevi sul rimpasto o meno, ecco, l'unica cosa di cui non ha bisogno né Funaro né Firenze né secondo me il PD fiorentino è una, diciamo, manovra al ribasso ora, rimpastini come si diceva nelle prime repubbliche, che assecondino magari gli appetiti del partito che ha preso un voto in più rispetto a un altro. Ecco, di questo né la sindaca né Firenze hanno bisogno. Io credo che o si spariglia un po' il campo, almeno io parlo sempre dell'azione amministrativa e anche politica della sindaca in città, o altrimenti potrebbe essere un boomerang, ecco, muoversi con manovra appunto a ribasso, rimpastini o cambiando dirigente piuttosto che un altro, che interessa poco poi ai cittadini.
Ma infatti
le sorti dei dirigenti del partito locale, fiorentino, regionale, vi dicendo.
Intanto Sesto Fiorentino è alla ricerca di un candidato per le prossime amministrative, perché dopo le regionali, naturalmente, essendo stato eletto il Lorenzo Falchi, l'attuale sindaco, in consiglio regionale, si apre una partita condizionata dal successo di AVS, che ha ampiamente superato a Sesto il Partito Democratico. Si fanno già i primi nomi, sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Lorenzo Falchi, sindaco uscente dopo due mandati di Sesto Fiorentino, ha personalmente stravinto alle scorse elezioni e adesso va a fare il consigliere regionale. Dunque si vota per le amministrative. Qui, come in altri comuni importanti, da Prato a Pistoia, per vari motivi, la prossima primavera. Voto e candidature a gioco forza condizionate proprio dal recente risultato elettorale. Qui a Sesto, Alleanza Verde e Sinistra ha preso più del 37%, mentre il PD non è arrivato al 22%. Dunque bisogna partire e fare i conti da e con questo risultato. Qui a Sesto, mentre Lorenzo Falchi ha portato a casa quasi 10.000 preferenze, il PD non ha eletto neanche un consigliere. Da questi dati si cerca, probabilmente senza passare da primarie, il candidato o la candidata a sindaco di Sesto Fiorentino, e si fanno vari nomi, da Alessandro Martini, a lungo in passato assessore con Barducci sindaco e poi direttore della Caritas, o la vice sindaca Claudia Pecchioli, o Giulia Barducci della segreteria comunale del PD e figlia dell'ex sindaco. Ma in vista di un campo largo da replicare ovunque, in vista delle politiche del 2027, per molti il nome c'è già ed è quello di Damiano Sforzi, attuale assessore all'urbanistica, in giunta con Falchi dal primo mandato, già presidente dell'associazionismo sestese, uscito dal PD dopo lo strappo con l'ex sindaca Biagiotti. Sforzi sarebbe però gradito al Partito Democratico, oltre che naturalmente ad AVS, che sul nome del prossimo sindaco vorrà pesare per quello che è oggi in città, ovvero il primo partito.
Herbit torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Inaugurazione esplosiva giovedì 23 al Teatro Puccini con Coco Rocco in concerto. L'Afrobeat si fonde con il New Jazz e il Funk per un concerto indimenticabile. Sabato 25 al Secur Cave di Grassina, Bombino, per una notte di Desert Blues rovente come le sabbie del deserto. Oltre ai biglietti dei singoli spettacoli disponibili, due tipi di abbonamenti a scelta con uno sconto del 40% sul prezzo del biglietto. Info eventimusicpool.it.
Contro Radio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sul raccordo tra la 12 e la Fipili a causa di un incidente, code in entrambe le direzioni tra Livorno Centro e Livorno Barriera. Ma siamo proprio sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 3800 si segnalano 2 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. In direzione mare invece, per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze, fino al 28 dicembre, per il rifacimento di una facciata, via della Spada rimarrà chiusa tra via del Sole e via del Moro. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Get closer. As a child.
4 minuti dopo le 19 torniamo in diretta dall'acquario di Controradio per la Newsline serale. 342-8104-111 per i vostri messaggi, per completare la Newsline con i vostri commenti, sempre molto graditi. Ne è arrivato uno, ma preferisco non leggerlo, insomma. Diciamo che un parere non particolarmente tecnico sulle questioni politiche. Comunque 342-8104-111, come vi insegna Giustina, questo è il drive time, quindi fateci sapere anche come va il traffico a Firenze, alle vostre latitudini, dovunque voi siate, dovunque il nostro segnale vi raggiunga. La cronaca: a Prato si torna a parlare del caso Frumuzace, la guardia giurata romena accusata di 2 omicidi, gli inquirenti sospettano che dietro di lui possa esserci una lunga scia di sangue, ce ne parla Giorgio Bernardini.
3 donne uccise con una ferocia spaventosa, altri 3 delitti irrisolti che potrebbero essere collegati. C'è ancora la pesante ombra del serial killer che aleggia attorno alla figura di Vasile Frumuzace, la guardia giurata romena in carcere per gli omicidi di Anna Maria Andrei e Denisa Paun, 2 giovani connazionali uccise tra Pistoia e Prato. Il sospetto della procura è che Frumuzace non abbia colpito solo 2 volte. Nelle ultime settimane, infatti, gli investigatori hanno riesaminato vecchi fascicoli di omicidi risolti, 2 in Toscana e 1 in Emilia-Romagna, casi caratterizzati da una violenza analoga a quella che ha segnato i delitti attribuiti alla guardia giurata. Secondo l'analisi dei carabinieri del RACIS, riportata stamane dall'edizione fiorentina di Repubblica, il profilo psicologico dell'uomo presenta tratti compatibili con un comportamento seriale: un passato di abusi familiari, l'abbandono dell'adolescenza e un rapporto malato con il rifiuto. Non so perché le uccise, avrebbe detto agli inquirenti, ho sempre reagito male a un rifiuto. Parole fredde, senza emozione, che lasciano pensare a un trauma antico e profondo. Gli esperti notano anche analoghe caratteristiche nelle vittime: stessa origine, stesso nome di battesimo, età e aspetto simile. Ma resta aperta un'altra pista, quella del killer al soldo di una rete di sfruttatori, ipotesi ancora non esclusa completamente. Intanto la procura di Prato ha chiesto il rinvio a giudizio di Frumuzace per l'omicidio di Denisa, avvenuto tra il 15 e il 16 maggio scorsi in un residence a Prato. L'uomo, secondo i riscontri, avrebbe premeditato tutto: 2 sopralluoghi, poi il delitto e infine la distruzione del corpo, bruciato e smembrato tra Monsummano e Montecatini. Gli inquirenti ora vogliono capire se dietro la doppia identità di questa guardia giurata si nasconde un assassino seriale o un sicario al servizio di un'organizzazione criminale. In entrambi i casi il mestiere Frumuzace pare tutt'altro che chiuso.
Questa mattina c'è stata una protesta in Piazza della Signoria da parte dei guidatori di Caddy. Come sapete c'è stato lo stop ai rickshaw, ai Caddy, ve l'abbiamo raccontato a partire dalla scorsa settimana. Potranno esserci solamente 24 licenze divise su 2 tratte. E sulla protesta questa mattina contro la limitazione della circolazione dei mezzi in area UNESCO imposta dal comune, sentiamo la sindaca Sara Funaro.
Questa è la risposta che ci voleva per la città, e basta girare nelle piazze del centro storico, confrontarsi con i cittadini, la risposta è una risposta positiva, perché era quello che i nostri cittadini stavano aspettando: avere le piazze libere, le piazze fruibili, avere le piazze che siano utilizzate dai pedoni, dai cittadini che vivono e dai cittadini che vengono. Nel nostro regolamento noi abbiamo previsto 2 percorsi. Quei percorsi che sono stati definiti, non abbiamo intenzione di andare a rivedere il nostro regolamento. Ovviamente monitoreremo l'andamento dei percorsi per capire se stanno funzionando o meno, e poi faremo una riflessione su quei percorsi. Ma l'interruzione dell'utilizzo all'interno dell'area UNESCO, all'interno del nostro centro storico, la confermiamo.
Questo per quanto riguarda i Caddy a Firenze. A Livorno invece c'è la vicenda totalmente diversa del vernacoliere, no? Dopo la lettera di Cardinali per quello che riguarda così la crisi anche del settore, la difficoltà ad andare avanti, ma una certa anche forse stanchezza personale, ma chiaramente il vernacoliere è un simbolo non solamente di Livorno, no? E allora c'è questo tentativo di gestito dall'amministrazione, la persona del sindaco Luca Salvetti, che ringraziamo. Buonasera sindaco, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera, grazie dell'invito.
Di tenere aperta questa esperienza, no? Di dargli continuità. Come sta andando la sua iniziativa, sindaco?
Beh, diciamo bene, nel senso che dopo l'incontro che ho avuto con Mario Cardinali, nel quale ho capito che al di là delle questioni economiche di gestione di una pubblicazione del genere vernacoliere, c'era però anche il fatto che era rimasto molto colpito dalle testimonianze di affetto, della mobilitazione generale che c'era stata in 2 giorni nei suoi confronti. e quindi ha detto: io mi metto a disposizione, sono disponibile a fare qualcosa se la città di Livorno, nella persona del sindaco e dell'amministrazione, vogliono fare qualche iniziativa. E noi da oggi, da stamattina, stiamo lavorando ad una rassegna che si svolgerà nel Museo di Città di Livorno, con materiale, locandine, edizioni e numeri del Vernacoliere, che dovranno diventare una sorta di veicolo di coinvolgimento di tante persone, tante realtà che vogliono dare una mano al Vernacoliere. Vernacoliere che rimane assolutamente lontano da vendite o cose del genere, vuole continuare e lo vuole fare attraverso una campagna abbonamenti che gli permette di sopravvivere nella piena autonomia e nella libertà di opinione che lo ha sempre contraddistinto.
E che peraltro un bene da tutelare assolutamente in un'epoca di grandi conformismi, no? Cioè bastava una locandina e Vernacoliere per riportare il sorriso e la giusta satira sulle vicende. A me ha sempre colpito, sindaco, poi la lasciamo ai suoi impegni perché so che l'abbiamo tirata fuori da un dibattito, quindi la ringraziamo, trovare estimatori del Vernacoliere a Milano, a Torino, cioè era un modo in cui attraverso cui la Toscana e Livorno in particolare parlava al mondo, no?
Sì, è così. Livorno lo ha fatto attraverso alcuni simboli che sono, non so, sul fronte dell'enogastronomia il cacciucco, il ponce o il 5-5, lo ha fatto con grandi personaggi della cultura come Modigliani, Mascagni, Caproni e altri, lo ha fatto attraverso lo sport e la città più medagliata d'Italia, e lo ha fatto anche attraverso il Vernacoliere con questa satira pungente che rappresenta un po' anche il carattere della gente di Livorno e che incontra senza ombra di dubbio a livello italiano.
Patrimonio da difendere, sindaco, teniamoci naturalmente in aggiornamento, grazie di essere stato con noi, buona serata, buon lavoro a lei.
Assolutamente, buona serata a voi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
No alle indicazioni nazionali del ministro Valditara, no al ritorno al passato, questo è stato ribadito sabato in 40 piazza con flash mob, convegni, manifestazioni promossi dal tavolo nazionale per la scuola democratica, tra i quali c'è la FLCGGL. A Firenze si è svolto un evento con i patrocini della città metropolitana, del comune di Firenze e del dipartimento dell'Università di Firenze. Sentiamo Emanuele Rossi, FLCGGL Firenze.
Il ministro Valditara si è sempre professato con grande fautore di un ritorno a una scuola dei bei tempi andati, ecco, che superasse dal suo punto di vista la scuola del 68 e quella di Don Milani. E queste indicazioni nazionali, che sarebbero una sorta di programmi, diciamo, aggiornati ai nostri tempi, ecco, queste indicazioni nazionali sono lo strumento che il ministro appunto ha messo in campo per far voltare pagina con tutta una tradizione positiva della scuola, diciamo, democratica del nostro paese. È un'idea di scuola che torna a un rapporto fra l'adulto che parla e il bambino e il ragazzo che ascolta, quindi rompendo con tutta la tradizione invece di attivismo, di laboratorialità, di cooperazione nello studio fra gli studenti. Forse farebbero bene a dire: abbiamo sbagliato tutto, rimettiamo l'argomento in mano a chi la scuola la vive e la fa ogni giorno, perché noi abbiamo proprio fallito. Questo è venuto fuori, questo lo rilanciamo e lo rilanceremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, una serie di iniziative sul territorio fiorentino che faccia conoscere questa materia che apparentemente sembra per addetti ai lavori, i programmi della scuola. Vogliamo che anche i genitori e le istituzioni del nostro territorio ne prendano assolutamente atto e reagiscano insieme a noi.
Nuova vita a Firenze per Piazza Beccaria, a seguito dei lavori per la realizzazione della linea tranviaria. Per il restyling completo occorre attendere il 2026, intanto il comune chiede ulteriore pazienza ai cittadini per i disagi creati dai cantieri, annuncia un piano di agevolazione sui parcheggi della zona. Sentiamo la sindaca Sara Funaro e l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, intervistati da Sandra Salvato.
I lavori della tranvia prevedono anche riqualificazioni di aree importanti della città, a partire da questa piazza che verrà valorizzata ancora di più, ovviamente tenendo presente il progetto originario del Poggi e riportandolo anche a quelle che erano le idee originarie, con più alberi, con più spazio pedonale e più spazio per i cittadini. Si passerà a 37 alberature nella piazza, ci saranno fontane d'acqua, piste ciclabili, zone pedonali e zone di socialità per i cittadini. Lavori importanti, lavori che avranno una durata di circa 8 mesi, in cui alle porte dell'estate prossima potremo avere questa piazza totalmente riqualificata.
Oggi siamo in piazza Beccaria, che sarà trasformata, da quello che vedete, sostanzialmente un incrocio pieno di auto, in una piazza vera con una quarantina di alberature, con la pietra per terra, con due grandi fontane di più di 220 metri quadri a raso, con le panchine, insomma uno spazio urbano che sarà completamente riqualificato, perché la tranvia non soltanto collega la nostra città, non soltanto offre ai cittadini un mezzo di spostamento che è fondamentale e sempre più apprezzato, ma cambia anche i nostri quartieri, li trasforma e li migliora. Questa è una delle piazze che sarà più trasformata e dove vedremo cosa vuol dire riqualificare i nostri ambienti pubblici.
La ruota panoramica torna dopo anni. Intanto alla Fortezza Basso di Firenze, la giunta comunale ha approvato una delibera in cui individua l'area dei giardini non interessati ai cantieri dell'alta velocità per l'installazione della ruota, l'allestimento e attività collaterali dedicate in particolare a famiglie e bambini nel periodo che andrà da dicembre 2025 a aprile 2026. Quasi pronto invece lo chalet verde alle Cascine, la pagoda costata diversi anni in toppi burocratici e ritardi e lavori. Serviranno i tempi di collaudo, ma è oramai vicino il taglio del nastro per questo luogo, che sarà gestito da MSP Italia, cooperativa sociale, che rappresenterà una svolta nella vivibilità del parco e particolari da San Salvato.
Meglio tardi che mai. La parabola della pagoda, che sorge laddove c'era la discoteca Meccanò alle Cascine, non fa onore al suo etimo più antico dal sanscrito, che significa fortunata, perché il percorso per arrivare fin qui è stato ad ostacoli, con slittamenti, inadempienze e proroghe, non ultima quella che ha spostato la chiusura del cantiere al 24 dal 17 ottobre, come in origine preventivato da Palazzo Vecchio. Una storia iniziata con una ruspa ormai 19 anni fa, con ai comandi l'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi, che pose le basi per una nuova destinazione d'uso dell'area. L'idea, unica costante di questo lungo periodo, era quella di avere un luogo per tutti nel cuore verde della città, un tetto per attività ricreative, culturali, sportive, aperto tutti i giorni, anche di sera, per quei giovani in cerca di uno spazio di aggregazione con buona musica da ascoltare o pièce teatrali a cui assistere. Un progetto che è corso più veloce nelle parole che sul campo, minato come stato da burocrazia, non meno da ritardi enormi da parte della ditta cui erano stati affidati i lavori e che avrebbe dovuto concluderli nel 2022. Tempi biblici che hanno portato l'amministrazione comunale a rescindere il contratto per passare all'impresa fiorentina ICE. Dunque altri cantieri e ancora tanta pazienza da aggiungere da parte dei cittadini, passeggiata di fronte al perdurare delle transenne. La pagoda è solo uno degli step del complesso piano di recupero del parco da un punto di vista ambientale e della vivibilità, per il quale sono in essere una serie di iniziative, a cominciare dalla Fondazione Cascine, a garanzia della sicurezza del luogo e della sua sostenibilità.
Leggere per non dimenticare. Un mondo nuovo. 31esima edizione. Da ottobre a maggio 37 incontri letterari. Un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Mercoledì 22 ottobre alle 17.30 Annalisa Cuzzo Crea presenta E non scappare mai, Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia. Rizzoli Editore introduce Vlode Goldkorn.
Contro Radio.
Just for a moment.
La sconfinata bellezza della vita nelle profondità oceaniche, al tempo stesso la fragilità degli ecosistemi sottomarini nella mostra Oceani, che porta per la prima volta National Geographic a Firenze dal 21 ottobre di quest'anno al 12 aprile 2026 a Villa Bardini, la prima esposizione personale che celebra il lavoro del fotografo David Dubuillet in Italia, pioniere dell'esplorazione sottomarina, massimo esponente mondiale della fotografia subacquea. La mostra è promossa da Fondazione Cassa di Spero Firenze, dalle Gallerie d'Italia di Impresa San Paolo in collaborazione con National Geographic. È un grande piacere portare la prima mostra di National Geographic a Firenze e Villa Bardini, questo quanto afferma Marco Cattaneo, direttore di National Geographic e curatore della mostra. Con un autore, dice Cattaneo, che è molto più di uno straordinario fotografo subacqueo. Sentiamo Cattaneo.
Ma questa mostra in realtà è la sintesi di oltre 50 anni di lavoro del maestro, direi, del più grande fotografo subacqueo che ci sia. Non lo dico perché per piaggeria nei confronti di David Dubuillet, semplicemente per il fatto che ha cominciato a fotografare sott'acqua nel 1957, era un ragazzino, aveva 12 anni e lì erano gli anni in cui Jacques Cousteau brevettava la prima macchina fotografica subacquea. Per lui sostanzialmente è tutta l'era della fotografia subacquea. E in tutta quest'era ha documentato sia la bellezza che i pericoli che i mari di tutto il mondo stanno attraversando. È uscito un rapporto qualche giorno fa sui rischi delle barriere coralline, che sono il primo punto di non ritorno superato con il cambiamento climatico. E questo è, Dubuillet, è un testimone di tutto quello che è successo negli ultimi 60 anni sott'acqua.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera si chiama GRANDE, che è un acronimo, e sta per giovani stranieri accompagnati nei percorsi di inclusione, ed è un progetto importante perché ha a che fare con uno dei temi maggiormente delicati, no? nel contesto problematico, tra virgolette, nel senso etimologico del termine, delle migrazioni, no? Che ha a che fare proprio con i minori stranieri, che sono un aspetto particolare di questa vicenda, che pone tutta una serie di questioni, e ovviamente ci sono delle realtà che lavorano. Il progetto è realizzato da Toscana Emilia Romagna con il finanziamento di Impresa Sociale con i Bambini, sostegno di Fondazione San Zeno. Ha lavorato tra il 2021 e il 2025 per accompagnare circa 300 minori stranieri non accompagnati nel delicato, appunto, passaggio alla maggiore età. Buonasera a Deborah Sarica, che è responsabile del progetto GRANDE, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie per l'invito.
È davvero un segmento particolarmente delicato, no? dei fenomeni migratori, questo dei minori non accompagnati.
Sì, esatto, si tratta di una fase che è molto delicata e molto importante nella vita di ragazzi e ragazze che arrivano in Italia non accompagnati, quindi non hanno un sistema di adulti di riferimento che possono supportarli, e al momento del compimento della maggiore età rischiano di trovarsi da una fase, un contesto che è quello protetto dell'accoglienza, di ritrovarsi insomma a dover affrontare tutti gli aspetti che arrivano con la maggiore età senza avere un supporto, ed è questo il bisogno a cui il progetto GRANDE ha cercato di rispondere, quindi cercando di fornire delle forme di accompagnamento che però sono state costruite per fornire delle capacità, delle competenze, e quindi riuscire a fare questo passaggio verso l'autonomia e l'indipendenza accompagnati dalle figure che hanno realizzato il progetto GRANDE.
Una parte importante del progetto è naturalmente anche il racconto in prima persona, no? di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato ai percorsi di formazione e integrazione. Cosa ci dicono questi racconti?
Sì, questi racconti ci dicono che ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che arrivano qui con tanti sogni, speranze e con tanta voglia di fare, di mettersi in gioco, sono riusciti ad esprimere questi desideri, perché è un po' il punto di partenza del progetto GRANDE, no? Quello di dare loro voce e dargli gli strumenti per trovare queste forme di realizzazione. Quindi il progetto ha lavorato proprio per cercare di rispondere a queste esigenze sul piano del lavoro, della casa e della costruzione di reti sociali.
Quali sono i bisogni che esprimono maggiormente? Cioè, di che persone parliamo?
Allora, i primi due fattori fondamentali sono quelli del lavoro e della casa, che sono poi le due urgenze principali, no, per dei ragazzi che escono dal contesto dell'accoglienza, che sono poi due questioni che sono strettamente interconnesse tra di loro, perché senza lavoro si fatica a trovare una casa e la casa spesso non riesci a trovarla se non hai una stabilità economica alle spalle. Quindi questi sono, diciamo, gli elementi di particolare urgenza, anche perché spesso si tratta di ragazzi che magari arrivano con dei debiti migratori o che hanno la necessità di inviare del denaro alle famiglie, quindi supportare le famiglie. Però parallelamente a questo, che è anche il motivo per cui il progetto ha previsto anche questo terzo ambito, c'è anche proprio la necessità e il bisogno di costruire comunità, di costruire relazioni, legami sociali, ed è per questo che si è intervenuto anche sull'ambito sociale, per cercare di dare a questi ragazzi e ragazze un sistema di supporto che possa continuare ad esistere anche, diciamo, dopo la fine di questo progetto.
Grazie Deborah Sarica, responsabile del progetto Grande, buona serata, grazie di essere stata con noi. Dunque, abbiamo un po' di tempo per leggervi qualche altra notizia riguardo alla giornata di oggi. Naturalmente ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto, che la morte del secondo autista del pullman che riaccompagnava i tifosi del Pistoia Basket dopo l'incontro a Rieti. Marianella, 65enne, al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ma a quanto pare si sta lavorando intorno ad una decina di sospettati, anche in virtù delle chat che sono state intercettate nell'ambito della tifoseria del Rieti Basket, spesso contigua, o comunque in alcuni elementi contigua con ambienti dell'estrema destra. Torniamo a Firenze. Lo scudo verde è una misura che abbiamo preso per difendere la nostra città dal traffico dei mezzi più inquinanti, per difenderla dall'invasione di bus turistici non autorizzati. Da inizio luglio sono state rilevate 1572 violazioni. La gran parte di queste, ovvero 834, riguardano bus turistici che violano la nostra ZTL e entrano senza pagare il ticket. Questo è quanto ha dichiarato l'assessore alla mobilità del comune di Firenze, Andrea Giorgio. A Prato invece 50 lavoratori identificati, tra cui 11 presenti sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno, titolari di un'impresa tratti in arresto, titolari delle imprese controllate deferiti per avere impiegato lavoratori irregolari sul territorio. 4 attività controllate sono state sospese per l'impiego di 19 lavoratori risultati assunti senza regolare contratto. Questo è il bilancio dei controlli effettuati su 6 aziende negli scorsi mesi, 2 mesi, dal gruppo di lavoro interistituzionale per la tutela della legalità nelle attività produttive, coordinato dalla prefettura di Prato. Il dibattito intorno all'ipotesi di aumento della cedolare secca per quello che riguarda gli Airbnb o comunque gli affitti brevi turistici. Consideriamo che gli affitti brevi pagano l'IMU di una civile abitazione, una TARI di una civile abitazione, quindi sono già molto favoriti da quel punto di vista. Credo che se pagano il 26% non accade nulla. Questo quanto ha affermato Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, a proposito appunto di una delle misure contenute nella bozza della manovra di bilancio, quella, come vi dicevamo, che porta la cedolare secca al 26% anche per chi destina all'uso turistico un'unica abitazione. Un'ultima notizia che riguarda la comunità degli Angeli del Bello, che domani, martedì 21 ottobre, si riunirà da tutta Italia a Firenze, questo per festeggiare i 15 anni dalla Fondazione Angeli del Bello, che è nata proprio nel capoluogo toscano nel 2010 e se poi si è estesa in altri comuni italiani. L'appuntamento alle 10 nel Salone 500 di Palazzo Vecchio. Veniamo alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda la regione toscana, domani cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse tra la notte e la mattinata, localmente a carattere di rovescio temporale, attenuazione dei fenomeni già dalla tarda mattinata a partire dalla fascia costiera, sparsi sulle zone più interne del pomeriggio in graduale esaurimento, nuove piogge a rovescio poi in serata sulla costa in estensione delle zone nord-ovest e corso della notte, venti moderati meridionali tendenti a disporsi ovest sud-ovest, mari prevalenza molto mossi, temperature in ulteriore aumento nei valori minimi e in quota in lieve calo invece sulle province centro-meridionali è davvero tutto. La linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi. Da Domenico Guarino, ciao ciao.